Radio Tua. Radio Tua, la voce della tua città.
Questo programma è offerto da...
Se il luogo della bontà esistesse, sarebbe una terra bella e rigogliosa, in cui gli uomini vivono in armonia con la natura e con le proprie tradizioni. Un luogo pieno di cura e di amore per le cose fatte per bene, in cui trovare il gusto genuino della felicità. Tre Valli Bontà del Parco, mozzarella burrata e stracciatella, dai Monti Sibillini.
La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso.
Buonasera, bentrovati, ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Tua, classico appuntamento del martedì con Peppe Gallozzi. Buonasera Peppe Gallozzi.
Buonasera Stefano Ferra, buonasera naturalmente a tutti i radioascoltatori. Classico appuntamento del martedì in una settimana molto particolare, perché è la settimana di Pasqua, ma è la settimana da dove il campionato si gioca giovedì sera alle ore 21, quindi siamo già, come abbiamo scritto in sede di presentazione, nell'antivigilia, quindi insomma siamo già in clima partita di una settimana molto particolare, Stefano.
Esatto, lei non era presente ieri sera, la puntata del lunedì, quella classica con, anche in questo caso, con la DG Roberta Nocelli, con il capo servizio sport del Corriere Adriatico Guido Montanari, la conduzione Paolo Papili, ma è come se ci fosse stato, perché è stato citato più volte, addirittura parafrasato dalla
come?
Stessa Nocelli.
Ah, sì, come? Non so nulla,
dovrò riascoltare. Con molta attenzione.
Vedi, una volta che non ascolto sì, una puntata, guarda che roba che viene fuori.
Che viene
comunque
fuori.
Avrò modo di riascoltarla. Tornando seri, quindi il martedì noi torniamo sui binari della serietà, no? Come si dice, Stefano?
Diciamo che normalmente anche il lunedì sono seri.
Era
però,
una battuta.
Vista la giornata un po' particolare, e si respira anche lì un po' di rilassamento, no? Di fine.
L'importante è che non lo respiri la squadra, questa deve essere la cosa di partenza. Poi
però
è logico che l'ambiente sia
un po' più rasserenato, perché hai raggiunto due degli obiettivi che erano stati chiesti, adesso ci sarebbe il terzo e poi forse anche quattro.
No, ma soprattutto lo hai raggiunto in sede di commento, lo hai raggiunto secondo me bene, perché la squadra ha fatto veramente, quando le cose vanno dette poi bisogna dirle con estrema chiarezza, l'Ancona meritava di vincere sabato e su questo siamo tutti d'accordo, anche parlando con i colleghi di Siena eravamo tutti concordi. Poi purtroppo, come spesso accade nel calcio, arriva se non chiudi certe partite arriva la doccia fredda, arriva la doccia gelata ed è stata gelata. Dispiace insomma di un gol da parte dell'ex Ascoli Ardemagni, che se guardiamo le statistiche non è che negli ultimi anni avesse segnato più di tanto,
però con noi,
però insomma ecco, questa è stata la situazione. Ce ne torniamo con un punto che garantisce l'Ancona, dopo l'aritmetica salvezza ottenuta a Imola il 13 febbraio, arriva anche l'aritmetica certezza di partecipare ai playoff, un risultato, caro Stefano, che ce l'avessero detto insomma ad inizio anno.
Però era un obiettivo che aveva richiesto il mister Colavito, ce l'ha svelato.
Aneddoto proprio qui in diretta, quindi un aneddoto che ha voluto regalarci, perché poi Colavito ha parlato prima alla stampa cartacea in un'altra stanza lì
e
a
non
Siena,
ve l'ha detto.
Così. No, io ero dall'altra parte, ero vicino ai colleghi, a Cristian e Paolo, quindi così, e ha voluto diciamo riservare questa chicca per Radio Tua, quindi insomma è stata una vera chicca, ovvero il patto fatto con i giocatori, un foglio scritto dove è stato diciamo firmato il patto playoff. Detto questo,
di raggiungere, per chi non avesse seguito tutta la vicenda, mister Colavito ha chiesto a tutti i ragazzi della squadra di firmare un impegno,
due mesi fa l'ho fatto,
impegno in cui tutti avrebbero lottato al massimo per raggiungere non solo la quota salvezza, ma per raggiungere i playoff
che sono arrivati con 51 punti,
quello che io parlavo in apertura, di due traguardi già raggiunti, la quota salvezza già raggiunta abbondantemente, in più l'ingresso nei playoff,
e addirittura ce ne può essere anche già un altro nella prossima sfida di giovedì con il Teramo, perché l'Ancona si garantirebbe aritmeticamente con un punto, ammesso che dietro dovessero vincere Carrarese e Vispesaro le due partite, l'Ancona in caso dovesse perderle altre due, si garantirebbe con un punto almeno la settima posizione, che vorrebbe dire giocare il primo turno playoff, quindi il primo maggio, tra le mura amiche in casa. Ovviamente l'obiettivo resta il sesto posto, perché soprattutto in questa settimana c'è la possibilità di farlo, perché l'Ancona affronterà il Teramo, che abbiamo definito salvo al 99%, perché ha bisogno di un punto anche il Teramo per stare tranquilli dai casi limite della matematica, perché le classifiche poi di fine stagione mettono sempre la matematica al primo posto.
La vogliamo guardare questa classifica?
Adesso la guardiamo e soprattutto, come scopriremo tra poco, il Gubbio ha un... diciamo che ha l'impegno più difficile in assoluto in calendario. Andiamo a leggere però la classifica. Partiamo dicendo che il Modena, e spero che avete visto tutti quanti come è finita la partita, con la vittoria sull'Imolese, rete di Gagno, del portiere Gagno, all'ultimo respiro direttamente da rinvio, una cosa simile l'abbiamo vista fare a Gian Claudio Lori in promozione qui ad Ancona, comanda la classifica con 84 punti, segue la Reggiana a quota 80, vittoriosa a sua volta a Fermo. Poi c'è il Cesena, che è andato a complicarsi la vita perdendo a Montevarchi, terzo posto ma a quota 63, a 62 Bussa Lentella, quarto posto, Pescara 61, quinto posto, Gubbio Ancona 51, che quindi andranno a giocarsi la sesta posizione in queste ultime due giornate, e poi la volata vera e propria per i playoff con Carrarese 45, Bispesaro 45, Lucchese 44, Pontedera 43, e mettiamoci pure il Teramo 42, insomma, sono tutte quante potenziali playoff. Poi sotto abbiamo Montevarchi 41, Siena 40, Olbia 40, e ancora più sotto in zona playout Pistoiese 36, Viterbese Fermana 35, Imolese 31, Grosseto 30, quindi ancora molto aperto. Sono due giornate, quella di giovedì ore 21 e quella di sabato 23 aprile ore 17:30, che si giocheranno in contemporaneità, che possono ancora essere aperte ad ogni sviluppo, perché ci si gioca il primo posto, ci si gioca la griglia terzo, quarto e quinto, che dà dei vantaggi a mio parere incredibili, perché la terza classificata, giusto per citarvi un aspetto, vola direttamente alla fase nazionale dei playoff, quindi salta ai playoff di girone, ecco perché il Cesena si è andato a complicare la vita. C'è la volata sesto posto, a cui partecipa l'Ancona, un sesto posto che, oltre a garantire dei vantaggi in termini di risultato e di fattore campo, dà comunque delle maggiori speranze di poter giocare in casa anche il secondo turno. C'è la volata playoff vera e propria, perché una tra due, se mettiamo pure il Teramo, tra Teramo, Pontedera, Lucchese, Vispesaro e Carrarese rimarranno fuori, e poi c'è ancora la corsa verso la salvezza, perché Montevarchi, Siena, Olbia non sono ancora virtualmente salve, aritmeticamente salve, e sotto in zona playout Pistoiese, Viterbese, Fermana e Imolese, e lo stesso Grosseto ultimo in classifica, vogliono ancora giocarsi le proprie carte. Quindi due giornate da vivere tutte d'un fiato prima di tuffarsi nei playoff che inizieranno il primo maggio. Quindi primo maggio, primo turno playoff, l'Ancona ci sarà in ogni caso, a questo punto manca veramente poco, speriamo che possa farlo nella miglior posizione di classifica possibile. Andiamo a leggere però il prossimo turno, caro Stefano, perché
diciamo che comunque Imolese e Grosseto lottano per l'ultima posizione.
Sì, ultima posizione
per la retrocessione diretta, sì, quindi esatto. Proprio non altro non possono,
Non possono fare. L'Imolese, che era la matematica ormai vicinissima all'impresa a Modena con quel pareggio, poi invece è arrivato il gol direttamente da rinvio del portiere Gagno, insomma una situazione abbastanza singolare, perché non si era veramente quasi mai vista.
Sono tutti complicate, perché tutte, sì, sì. Viterbese ha perso, la Fermana ha perso, l'Imolese ha perso, come dicevi tu, e Grosseto ha perso. Quindi sì, tutte e quattro molto risucchiate. Quella che è più vicino ad alzare un po' la testa potrebbe essere la Pistoiese, ma Pistoiese, il divario inizia a essere...
Che comunque ha beneficiato della cura Alessandrini, della cura Rosati, insomma si è rifatta molto, si è rifatta veramente bene. Il Siena 40 punti, e poi ci spieghiamo il perché dell'esultanza sfrenata di tutta la panchina dell'allenatore Padalino al gol del pareggio di Ardemagni. Un Siena 39 sarebbe stato veramente in difficoltà con due giornate dalla fine. Siena che ci raccontavano, premesso che tornare in uno stadio che ha visto la Serie A, ha visto calcare campioni di assoluto livello, ha visto scudetti essere assegnati proprio lì, è sempre una bella emozione. Ma ci raccontavano giornalisti del posto che probabilmente il Siena ha vissuto una stagione e sta vivendo una stagione tuttora piena di difficoltà, i quattro allenatori, le difficoltà sul campo di una squadra costruita per puntare a ben altro. Chiaro che lo spettro della retrocessione era visibile e tangibile. Prima della pubblicità però, e vi ricordiamo ovviamente la linea SMS WhatsApp 334 3520 488, nel prossimo turno ecco perché capiremo tante cose. L'Ancona, come detto, affronta il Teramo, Cesena Carrarese, e questa è una partita in chiave playoff fondamentale, perché il Cesena non può più permettersi errore e deve difendere il terzo posto. La Carrarese rischia invece di essere risucchiata indietro in classifica. Carrarese che dovesse finire oggi, Stefano, il campionato, quindi staremo parlando di un campionato già finito, sarebbe l'avversaria dell'Ancona, quindi attenzione anche a questa partita. Fermana-Olbia, altra partita importante da un punto di vista di lotta per non retrocedere. Grosseto-Lucchese, anche qui il Grosseto, una delle ultime chiamate per i play-out contro la Lucchese, impegnata nei play-off. Gubbio-Modena, il Modena ha il match ball, può chiudere il campionato, può direttamente, insomma, festeggiare la promozione in Serie B, andrà a giocare al Barbetti, sono attesi tanti tifosi. Insomma, non diciamo niente, però può essere una curva importante questa per la volata al sesto posto da parte dell'Ancona. Imolese Vispesaro, Pistoiese Pescara, Ponte d'Era Siena, Reggiana Entella, perché attenzione, la Reggiana non ha un impegno facile perché gioca in casa con l'Entella, che a mio parere resta una delle migliori squadre che abbiamo visto in questa stagione. Chiude Viterbese Montevarchi, una serie di incroci, per come si suol dire, molto 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 pericolosi. Quindi da questa giornata si può determinare tanto, perché poi l'ultimissima tappa, quella del 23, potrebbe essere per lo più confermativa, come si dice, no? Ma è questa la giornata in cui passa veramente una fetta molto molto ampia di stagione.
Francesco scrive: ai playoff è come se partiamo dai 32esimi di finale, ci viene, sì, pure Vasco Rossi a vedere la finale.
Guarda, allora, io ho definito i playoff un mondiale, perché praticamente stiamo parlando di 28 squadre che partecipano, il mondiale tendenzialmente a 32, poi vabbè aumenterà, praticamente una soltanto va in Serie B. È una competizione diversa, non c'entra niente con il campionato che c'è stato, se non per i vantaggi che sono stati acquisiti. Quindi è un nuovo tipo di tabellone, un nuovo tipo di avversario, un nuovo tipo di... Tutto nuovo, bello partecipare, speriamo che possano essere il più lunghi possibile per l'Ancona. Via, chiamiamola,
certo,
così.
Questo è quello che ci auguriamo.
È di arrivare al 12 giugno, via, che è la finale dei play-off.
Quello, però insomma...
No, ci vuole realismo, ovviamente. No, nell'analisi ci vuole realismo, ci sono squadre di assoluto livello, nel girone C specialmente, con la classifica che si è un po' ribaltata per la situazione Catania, pure lì abbiamo visto che molte squadre importanti sono salite, perché pensare comunque a formazioni come Palermo, come Avellino, fa capire la forza. Nel girone A c'è un bellissimo testa a testa da parte su Tirol e Padova, il Sudtirol ha perso tanti punti di vantaggio, adesso il Padova campione di Coppa, si stanno giocando il primo posto, ci sono squadroni, però quando dopo sei in un tabellone dove tu parti e sei sostanzialmente, vuoi stupire, mettiamola così, ti puoi divertire, quindi a quel punto giochiamocela. E poi c'è un aspetto: il pubblico di Ancona sa dare una grande mano nei playoff. Secondo me può essere sia in casa che in trasferta, può essere un punto a favore per la formazione di mister Colavito. Non diciamo nient'altro.
Allora,
che sono due giornate.
Al volo, vai. I saluti. Fabio Florio che ci saluta. Bene. Poi abbiamo... Vabbè, questo scaramanticamente non te lo leggo. Luca, ciao Luca Chianura, un salutone a Taranto che ci saluta, saluto a te e al sottoscritto, un abbraccio. Leonardo che dice buonasera Dorici, buona serata, ce lo augura anche Luciano Gennaretti. Noi a questo punto ci fermiamo e andiamo
forza,
a pubblicità.
Perché poi, no? Ci tuffiamo in puntata molto velocemente, state con noi, 334-3520-488, puntata ricca con tanti ospiti e tutta da scoprire, state con noi e non cambiate frequenza.
Punto Biancorosso. A shoe like this has never been made. The name of the brand is Techno Safe. Lightness, safety, comfort and fun goes land.
TechnoSafe protegge con stile.
Il pensiero che domani la tua pensione non sia adeguata alle tue esigenze non ti fa stare tranquillo? Parliamone per trovare insieme la soluzione più adatta a te. Bugari e Martini Broker ad Ancona, in via dell'Industria 10. Contattaci anche per risparmiare sulla tua polizza auto. 071-2412-258. Bugari e Martini Assicurazioni @gmail.com. Ad Ancona, in via dell'Industria 10, Bugari e Martini Broker. Se confronti, ci scegli.
La Schiavoni Real Estate gestisce le attività immobiliari del gruppo Schiavoni. Offre in vendita o in affitto immobili di pregio sia commerciali che direzionali. Tutti gli immobili sono stati realizzati con criteri d'avanguardia, nel rispetto dei più moderni canoni di efficienza e sicurezza. Per informazioni ed appuntamenti chiamare lo 071 280 2081 o 335 66 78 432.
Cos'è quella roba?
È canapa, ma...
Ma non è che è droga?
No, no, questa fa bene. Guarda, t'ho preso anche una crema per i tuoi dolori ai ginocchi.
Grazie, Nello. Ma dove sei stato?
Ma da nessuna parte. Ho ordinato da Just My Joint stamattina e mi hanno già consegnato.
Ah, bravo, Nello.
Scopri Just My Joint, lo shop online dedicato alla canapa. Ad Ancona, consegne in giornata gratuite a partire da 50 euro di spesa e spedizioni veloci in tutta Italia. www.justmyjoint.it.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità. Radio Tua.
Radio Tua. La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Rieccoci di nuovo assieme, sempre all'interno di Punto Biancorosso, sempre con Pepe Gallozzi a tenerci compagnia in questa giornata particolare.
Molto particolare, ed è particolare anche perché in vista di giovedì, caro Stefano, sono stati pubblicati indetti dei prezzi speciali, quindi esatto, per la partita con il Teramo, che andiamo a ricordare per...
E come qualcuno ieri scriveva, sì, ironicamente, dice: ma cosa c'è, la giornata biancorossa? Sì, è una giornata biancorossa al contrario questa.
Una sorta.
Diciamo che il butta dentro.
Allora, ancora Matelica, Teramo, una delle ultime volte tra l'altro che leggiamo ancora Matelica, visto che si sta avviando, no? Siamo addirittura d'arrivo anche per la procedura del cambio di denominazione, come hanno ricordato già mercoledì 30 alla Mole nella presentazione di Tony Tiong, come hanno ricordato i membri della società. In ogni caso, torniamo al comunicato prezzi speciali per l'ultima gara interna della regular season 2021-2022 allo stadio del Conero, in programma per giovedì 14 aprile alle ore 21 contro il Teramo, con la capienza riportata al 100%, i settori, finalmente tra l'altro, i settori dello stadio saranno: tribuna coperta 2880, curva nord 3000, curva sud 1000, e di conseguenza saranno tutti quanti messi in vendita. Il costo sarà di 10 euro più diritti di prevendita per la tribuna coperta, 5 euro più diritti di prevendita per il settore curva nord, 5 euro più diritti di prevendita per il settore di curva sud, che però è riservato alla tifoseria teramana, e ovviamente saranno acquistabili fino alle 13 di domani. Questo per la tifoseria ospite. Per la tifoseria di casa, come sempre, invece,
no,
i biglietti...
Le 19 di domani.
Le 19 di domani, il Teramo.
Esatto.
Invece, per quanto riguarda i settori di casa, quindi per curva nord e tribuna coperta, la prevendita, come sempre, durerà fino a un minuto prima del calcio d'inizio, quindi le 20:59 sul circuito dai ticket.
Ma c'è l'altra novità.
Come no, online oppure nei punti vendita che trovate come sempre sul sito ufficiale dell'Ancona. Però l'altra novità, e questa è importante, quindi ve la ripetiamo, è che tutti gli under 18 avranno l'ingresso gratuito. Per richiedere l'ingresso gratuito bisognerà, come scritto appunto nel comunicato, inviare una richiesta entro le ore 13 di giovedì 14 aprile su WhatsApp allo 060406 o all'indirizzo assistenza@daiticket.cloud, indicando i dati del minore, che sono nome, cognome, data e luogo di nascita, e settore richiesto. Saranno gestite solo le richieste pervenute nei tempi indicati. Quindi ecco, mi raccomando, prendete nota della procedura.
Quindi c'è tempo fino a mercoledì domani, mercoledì.
Dopo domani.
Quindi è giovedì, vedi che ci stiamo intrecciando.
Giovedì.
Ecco, il 13 e il 14 messi vicini, andiamo in tilt. C'è tempo fino a giovedì, alle ore 13.
Io posso andare in tilt, sei tu che non devi andare in tilt. Tu, esatto, sei l'anima.
Ma io perché seguo a te, dopo ogni tanto, quando non riesco a riprenderti il
Gianni,
quindi mandate il messaggio. Lo ripeto ancora una volta, sì, che è il più facile, esatto, in assoluto è il WhatsApp, che ormai è diffusissimo. 060406, facile, no? mandate WhatsApp a questo numero con i dati del minore e il settore che vi interessa, se volete andare in curva o volete andare in tribuna. In ogni caso l'ingresso sarà a gratis fino agli under 18, quindi fino a 18 anni. Più di questo...
Vedi eh? Gianni già come è arrivato, Gianni dell'ex edicola Staziuca, abbraccio e saluto. Modena vincente sul Gubbio festeggerebbe la B e noi vincere sul Teramo ci consegnerebbe il sesto posto. Quindi Gianni ex edicola, già la letta quale potrebbe essere l'incrocio. Gianni Red invece ci scrive... il gol del portiere del Modena non è stato un miracolo del portiere modenese, ma un errore fantastico del portiere del Limolese che sta fuori dai pali. E beh, ci mancherebbe, Gianni, è ovvio che c'è un quando si prende un gol da rinvio dal fondo, una responsabilità da parte del portiere che lo subisce è abbastanza netta, però tant'è. In ogni caso lo sviluppo che dava Gianni dell'edicola della stazione è quello che ci aspettiamo un po' tutti, perché l'occasione è propizia. Se l'Ancona fa risultato con il Teramo può sicuramente provare a sfruttare un incrocio che potrebbe essere importante. All'andata con il Teramo finì 0-4, fu una delle partite più belle in trasferta giocate dall'Ancona di mister Colavitto. Questo di oggi è un Teramo che si sta muovendo a grandi passi verso la salvezza, un Teramo che praticamente in molti lo consideravano già salvo, ma che invece ha bisogno ancora di un punto per evitare un caso limite di arrivo a pari punti a 42, insomma una classifica arzigogolata, un qualcosa di matematico su cui non ci andiamo ad addentrare. Facendola facile, il Teramo, per evitare problemi dell'ultima ora, potrebbe aver bisogno di un punto. Ancora Teramo è però una partita che, se andiamo a incrociare i protagonisti, andiamo a incrociare le storie, andiamo a incrociare i precedenti, per qualcuno i ricordi escono fuori, diciamo, in modo inesorabile, senza neanche trattenerli. Con questa premessa, e lo andiamo a scoprire a brevissimo, diamo il ben trovato qui sulle frequenze di Radio 2, appunto biancorosso, all'ex tecnico biancorosso Francesco Monaco. Scusa la ripetizione. Ciao mister, rieccoti. Tu lo senti bene il mister, Stefano? Quindi ci siamo persi il mister, ma va. E non ce l'abbiamo ancora, va bene, lo stiamo provando a recuperare, non c'è fretta. Intanto Andrea ci chiede, Colavitto al Pescara, spero di no. Andremo a parlare anche di questo e lo faremo anche con mister Monaco. Andrea, posso dirti che è stato un rumors che già circolava nell'ultimo fine settimana, trattasi di un sondaggio, presunto sondaggio, avvenuto mediante terze persone, a cui diciamo non c'è stata alcun tipo di conferma ufficiale da parte...
Ci riproviamo perché non so se è andato in tilt la diretta nostra, vediamo.
Ok, da parte della...
Si sente mister?
Sì.
Ok, perfetto. Grande, ce l'abbiamo. Allora ne parliamo direttamente con lui. Mister, ben trovato. Francesco Monaco, di nuovo sulle frequenze di Radio Tua. Ciao mister.
Ciao, buonasera a tutti.
Eccoci qua. Al tema Colavitto ci arriveremo nella scaletta che ti avevo programmato, perché Ancona Teramo è una partita che per te è abbastanza particolare, perché da una parte come allenatore hai vissuto esperienze insomma difficili da vivere altrove, e invece da quell'altra come giocatore e come uomo hai scritto pagine di un certo livello.
Sì, sono stati all'inizio degli anni 80 tre anni importanti, e dove dopo mi hanno fatto conoscere mia moglie, e poi per quanto riguarda il discorso calcistico ho conosciuto delle persone eccezionali, e una di queste è Rumignane, che dopo mi ha portato a Lucca, dove ho vissuto 10 anni importantissimi, per cui ho dei bei ricordi da Teramo come calciatore.
Ancora invece mister, come allenatore è stata la tappa più importante della tua carriera, l'azzardo così?
Sicuramente fino adesso è stata anche se ci sono state poi altre due promozioni, però ancora il primo anno siamo riusciti a salvarci tramite i play-out proprio contro il Teramo,
esatto.
E l'anno dopo siamo riusciti a vincere il campionato con i play-off, andare in Serie B. Per me è stata una gratificazione importantissima, sia per me che per la città e per il presidente Schiavone.
Guarda, mi è capitato di vederla proprio oggi pomeriggio, no? Le immagini di quella partita, di quell'8 giugno con il Taranto in casa, 8 giugno del 2008 con il Taranto in casa, insomma, quelle sono delle emozioni che uno poi si porta dentro, perché a parte che è l'ultima promozione in Serie B cronologicamente per l'Ancona, ma quanta gente c'era al Del Conno, no? Quanto era caldo quel pomeriggio, insomma, immagino che nel tuo cuore ci ha scolpito un posto speciale.
Beh, è stata un pomeriggio importantissimo, piena di emozioni, anche perché poi la gara è stata tiratissima da parte di entrambi, perché non era facile, perché anche il Taranto aveva una grossa squadra, per cui, e poi l'entusiasmo di tutti a fine quando l'arbitro ha fischiato la fine, aver raggiunto un obiettivo così insperato all'inizio, però piano piano poi la squadra è cresciuta sotto tutti i punti di vista, prima è cresciuta sempre di più, e poi abbiamo avuto anche del capocannoniere di Mastro Nunzio, cioè è stata davvero un'annata eccezionale.
Ti scrive Falco: mister, nel ritorno play-out a Teramo tutti ci davano per spacciati, Mirtai non bastò, vinse un gruppo e una tifoseria speciale.
Vero, perché erano in tantissimi, hanno riempito tutta la curva di Teramo, è vero, anche se devo dire che all'andata noi avevamo vinto 2-0, non era facile farci gol, però anche là è stata tirata fino alla fine. Secondo me delle due partite noi abbiamo meritato la permanenza in C1.
Hai parlato di Mastro Nunzio, di Salvatore Mastro Nunzio, capocannoniere l'anno dopo, grande protagonista, ma l'anno prima Emilio Docente fece tanto, soprattutto in quelle due partite, per aiutarci a mantenere la categoria.
A mantenere la categoria, anche Mendil fece un gol importante, voglio dire. No, ma si era creato, anche quell'anno là, si era creato un grande gruppo, perché se siamo riusciti a rimanere in categoria è perché tutto il gruppo tirava tutti dalla stessa parte. Anche se poi era successo che a dicembre ero stato esonerato, però dopo mi hanno richiamato a marzo, da lì in poi è stata una cavalcata importantissima.
Decisamente. Mister, tra l'altro, sempre facendo un parallelismo tra quella stagione e quella di oggi, anche oggi c'è un gruppo forte, un gruppo solido che sta facendo bene in una Lega Pro diversa, in una Lega Pro per certi versi più equilibrata, e magari con qualche valore assoluto minore rispetto a quella a cui eri abituato tu, però l'equilibrio è veramente tanto. Ti chiedo, è qui che si vedono i meriti di mister Colavito?
Secondo me sì, io ho visto solo una partita da Ancona. Ancona
fisicamente, ecco.
Sì, fisicamente solo una partita, sì. Purtroppo è andata male perché era la sconfitta col Modena, però già quel giorno là ho visto che era già un gruppo importante, tenendo presente che hanno cambiato tanto in confronto all'anno precedente, per cui il mister Colavito ha fatto un grande lavoro insieme sempre con la società, perché alle spalle ci vuole sempre la società forte, per cui va dato merito al mister per quello che ha fatto l'anno precedente e quello che ha fatto anche quest'anno.
Mister, ovviamente qui i radioascoltatori si sostituiscono un po' a quello che volevo chiederti io, ma è una domanda scontata, è notizia delle notizie, o meglio sono rumors degli ultimi giorni, secondo cui ci sarebbe un gradimento, un interessamento del Pescara per il mister Gianluca Colavito, che proprio in questi giorni dovrebbe sedersi a tavolino con il direttore Micciola e con l'Ancona per parlare del suo rinnovo. Colavito, che sempre, uso il condizionale, tramite terze persone, avrebbe fatto capire la sua volontà di rimanere proprio qui ad Ancona, visto il legame con Micciola, visto il legame che si è creato con tutto l'ambiente, quindi al di là di tutto quanto, Pescara che oggi è guidata da Luciano Zauri, un po' come traghettatore, poi chissà. Però la domanda che voglio farti io, scusami il lungo preambolo, Colavito e l'Ancona fanno bene a continuare questo matrimonio, farebbero bene a continuare questo rapporto?
Beh, secondo me sì, anche se poi bisogna parlare col diretto interessato per vedere le motivazioni, perché alla base di tutto ci devono essere sempre le motivazioni forti. Io penso che Nicolavitto ad Ancona si sia trovato bene, che ha alle spalle una società importante, un direttore sportivo che crede molto nel lavoro dell'allenatore. Per cui ci sono tutte le componenti per continuare il lavoro. Però poi è normale che se dopo vengono fuori certe voci, sai, si possono anche un pochino fare traballare un pochino, però sono convinto che alla fine penso che possa rimanere, perché e possono ricreare di nuovo un'altra squadra importante per cercare di fare qualcosa in più di quello che sono riusciti a fare quest'anno.
Il legame con Micciola può fare la differenza?
Secondo me sì, perché quando due persone, due importanti come allenatore e direttore sportivo vanno d'accordo, secondo me è già metà dell'opera.
Ti ricorda un po' il tuo rapporto con Sandro Marcaccio questo?
Sì. Io la verità, quando sono arrivato non c'era Sandro.
Dopo quello che si creò piano piano.
E dopo è arrivato a mercato già finito il primo anno, ad agosto, però devo dire che piano piano ci siamo conosciuti e abbiamo fatto dei risultati importanti.
Cioè in quella promozione anche quel binomio vuole dire parecchio. Mister, la domanda poi viene di conseguenza. Al di là di Colavitto, Ancona avrà sicuramente una nuova proprietà, una proprietà asiatica, una proprietà straniera. Ti chiedo anzitutto cosa pensi in generale di questo avvento delle proprietà straniere nel calcio italiano e se Ancona può beneficiare da questa cosa.
Sicuramente questi porteranno dei capitali importanti, perché il calcio si fa con... ci vuole denaro, è inutile girarci intorno. Se una società è forte ha la possibilità di spendere, mi auguro prima di tutto che siano persone serie, perché ci sono tanti millantatori, tanta gente che... però io mi auguro che sia una persona che ha entusiasmo, almeno da quello che leggo le dichiarazioni, che ha entusiasmo. Lui deve sapere che va in una piazza che tra l'altro è anche esigente, vuole fare risultato, per cui mi auguro che ci sia questo entusiasmo da parte della nuova proprietà.
Allora, qui la domanda di Piero mi serve per chiederti proprio in chiusura di intervento cosa ne pensi, mister, della situazione Catania, perché insomma è una situazione abbastanza singolare, no? Nel girone C, anzitutto immagino che ti dispiace, no? Per una piazza importante come quella etnea.
Sì, però purtroppo noi siamo fatti male, cioè nel senso che la nostra federazione non dovrebbero succedere queste cose, perché riallaccio il discorso che facevo prima, no? Per fare calcio ci vogliono dei soldi. Cioè, se tu permetti a una società come il Catania, anche se dispiace tantissimo perché è una piazza importante, di ripartire e poi ti trovi a tre domeniche dalla fine, togliere il Catania dal campionato, secondo me è sbagliato, perché ci sono delle squadre che perdono dei punti perché hanno vinto col Catania. Non è giusto, ecco.
No, ma è un campionato,
secondo me,
assolutamente.
Non è giusto far partire una squadra che non c'ha credenziale per poter partire per iniziare il campionato.
Cioè è a monte quindi la situazione.
Certo. Secondo me sì, la federazione dovrebbe stare con gli occhi aperti quando ci sono le iscrizioni.
Mister, secondo te, l'ultima e poi ti lascio, chi vince i playoff?
È una bella domanda.
Tu ne sai qualcosa, no? Di vincere i playoff, quindi.
Sì, perché noi quell'anno là, torniamo al discorso del 2008, c'erano le squadre che sulla carta erano più forti di noi, anche se noi avevamo fatto un girone d'andata eccezionale, no? Però c'era il Crotone che era forte, il Taranto, ma soprattutto il Perugia era, sulla carta era molto più forte di noi. Però sai, la Reggiana è la squadra che
dei tre gironi secondo te quella più forte?
Sì, per me il Palermo.
Allora io azzardo, facciamo questo giochino io e te, che una delle due finaliste secondo me sarà l'Avellino, poi non so chi sarà quell'altra.
No, io penso che il, pa- Palermo l'ho visto giocare.
C'è tanto entusiasmo.
Poi conosco molto bene l'allenatore perché è stato è di Carrara, dove anche là ho vinto il campionato, ci conosciamo bene. È un allenatore che stimo molto e poi c'ha Brunore che io ho allenato da ragazzino e che sta facendo non bene di più. Per cui io punto sul Palermo.
Bene, ce lo segniamo, mister. Ce lo segniamo e vediamo se mister Baldini saprà confermare quello che tu gli hai predetto, insomma.
Okay.
Va bene, grazie mister, grazie mille,
grazie,
buona serata.
Ciao,
ciao, ciao.
Bene, lasciamo mister Francesco Monaco, che abbiamo ritrovato con piacere sulle frequenze, sì, di Radio Tua.
Il primo ospite, visto che qui c'è il bello della diretta, si è liberato. Quindi a questo punto, caro il mio Stefano, visto che in scaletta avevamo un meraviglioso break, come si può dire, lo utilizziamo e poi ce ne rientriamo con una lunga pagina di campionato, perché ci sono tante cose da sviscerare, tante novità, tanti scenari anche riguardanti Gianluca Colavitto, visto che è un tema caldo quello del mister di questa sera. 334-3520-488, non cambiate frequenza e state con noi, tante novità, tutte da vivere qui a Punto Biancorosso.
Punto Biancorosso.
Se il luogo della bontà esistesse, sarebbe una terra bella e rigogliosa, in cui gli uomini vivono in armonia con la natura e con le proprie tradizioni. Un luogo pieno di cura e di amore per le cose fatte per bene, in cui i frutti del proprio lavoro avrebbero il gusto genuino della felicità. Se il luogo della bontà esistesse, sarebbe questo. Tre Valli Bontà del Parco, mozzarella, burrata e stracciatella dai Monti Sibillini.
Connetting, Connetting. Computer New File da più di 20 anni è il punto di riferimento per l'informatica ad Ancona. Vendite, riparazione e PC, accessori e telefonia. Interventi a domicilio su appuntamento. Computer New File può riversare i tuoi ricordi più cari in DVD o hard disk ed è rivenditore della fibra ottica di Open Fiber con l'operatore Go Internet, la migliore fibra al prezzo più basso del mercato. E dopo 2 anni la tariffa scende. Computer New File è ad Ancona in corso Carlo Alberto 84, telefono 071 28 14 097. Seguici sui social www.computernewfile.com.
A tavola conta la qualità e se ci metti anche amore, passione ed esperienza, il piatto è perfetto. Qualità e amore, Carni and Food ad Ancona, in via Primo Maggio, zona Baraccola. Filiera corta e garantita al banco macelleria e al ristorante. Da qualità e amore trovi sempre il meglio e al miglior prezzo. E il cliente non viene servito, ma consigliato. Qualità e amore ad Ancona, in via Primo Maggio, zona Baraccola.
In certi momenti non serve né ironia né provocazione. Ciò di cui c'è bisogno è serietà, competenza ed esperienza. Le onoranze funebri Alfieri da 4 generazioni sa darti tutto questo, con possibilità della sala del commiato. Onoranze funebri Alfieri, da 90 anni è un punto di riferimento della nostra città. Onoranze funebri Alfieri è ad Ancona, in via del Commercio 10A, telefono 337 655 965 o 071 20 10 26. Goodbye, England's
Rose. Ottica Manna. Dal 1945 tradizione, professionalità, competenza, moda e tecnologia. 3 punti vendita. Ancona, via Cristoforo Colombo 28, piazza Roma 1112. Osimo, parco commerciale Cargopier. Un team di 20 professionisti sarà ben lieto di darti tutta la consulenza di cui hai bisogno per le tue esigenze visive. Ottica Manna. Tradizione, moda e professionalità per la migliore versione di te stesso.
Dorica Costruzioni, dalla progettazione alla realizzazione delle tue ristrutturazioni con zero pensieri. Dorica Costruzioni, per la gestione completa del tuo cantiere grazie alle competenze dell'ingegner Confalone e del geometra Palmucci. Per informazioni, sopralluoghi e preventivi, contattaci allo 071 56 523 o 320 33 30 828. Dorica Costruzioni. Senza problemi, senza pensieri. Senza problemi, senza pensieri.
Biancorosso. Bene, rientriamo dal break pubblicitario, sempre all'interno di Punto Biancorosso, sempre a vostra disposizione il 334 35 20 488.
Punto sul campionato, molto ricco, tanti temi, tutti da sviscerare, con il collega del Corriere dello Sport, Massimo Boccucci. Ciao Massimo, ben trovato.
Buonasera a tutti voi, è un piacere sentirti.
E qui abbiamo tante cose da dire, tanti temi, me li sono segnati un po' tutti. Partiamo un po' da quelli che ci vedono più vicini, più diretti, interessati, perché tu segui molto da vicino il Gubbio, noi seguiamo l'Ancona, ti chiedo, è la curva decisiva per il sesto posto questa?
Beh, chiaramente sulla carta il Gubbio ha un impegno più complicato, perché il Modena può vincere il campionato giovedì sera, quindi è evidente che la tappa di Gubbio è impegnativa per il Gubbio, ma lo è anche per il Modena, ricordando quanto ha fatto il Gubbio con la Reggiana, che veniva imbattuta e affrontò prima Gubbio, poi il De Conero, come tutti ricordate, a Gubbio ha perso e al De Conero ha pareggiato, perdendo forse...
Iniziò una mini crisi da Gubbio.
Esatto, iniziò una mini crisi, soprattutto in trasferta. E aggiungo che il Gubbio ha già fatto rimandare una festa a Tesser quando era a Pordenone, perché venne a Gubbio, fece 2-2 e fu costretto a rimandare la promozione diretta alla partita successiva. In quel caso non era l'ultima, ma la penultima, cambia poco, per cui il Gubbio sicuramente farà di tutto per vincere, ma è chiaro che l'Ancona sulla carta ha un'opportunità superiore per provare a riprendersi il sesto posto, tenendo conto che, come tutti sappiamo, non può finire a pari punti avendo lo svantaggio negli scontri diretti.
Quanti tifosi si attendono, Massimo, al Barbetti? Del Modena, intendo.
1200, cioè
il massimo della capienza.
Sarà un esodo, chiaramente di Gubbio credo che non si andrà oltre i 400-500, erano 500 nell'ultima gara di sabato scorso con la Pistoiese.
Sentono vicini, sentono anche la festa vicina, dai, a Modena.
Sì, ovviamente, dopo quello che ha fatto Gagno... Credo che la sentano molto vicina e pensano anche che siano consapevoli che, al di là dei meriti che indiscutibilmente il Modena ha, però è chiaro, l'episodio di Gagno è stato l'emblema un po' anche che quando si deve vincere ci vuole anche qualcosa che non ci pensi minimamente, ed è arrivata sabato.
Senti, in ottica playoff, pensi che Ancona e Gubbio possano dare filo da torcere a chiunque, secondo te?
Ma guarda, se devo essere onesto e guardare i valori, dico di no, perché bisogna essere sempre onesti nel fare un'analisi che deve tenere conto dei valori. Poi la palla di vetro non ce l'abbiamo, e non è che io mi metto a fare Silvano il mago di Milano, però credo che è chiaro che se la giocheranno, ci hanno intanto all'inizio il turno casalingo da provare a sfruttare, però è evidente che in un discorso di proiezione ci sono squadre più forti. Io credo che l'Ancona e il Gubbio abbiano fatto due campionati importanti tutte e due, il Gubbio sicuramente veniva da anni in cui si salvava alla fine, l'anno scorso è andata un po' meglio quando perse l'accesso ai playoff proprio gli ultimi 4 secondi della gara di Verona, perché la Virtus Beckham Verona pareggiò all'ultimo, togliendo al Gubbio l'undicesima posizione che valeva in quel caso per i coefficienti l'accesso ai playoff. E l'Ancona Atelica credo che abbia in sé quell'identità che si porta dietro da un progetto che con la Vitto parte da lontano, ovviamente un triennio importante che sta dando i suoi frutti, però io credo che oggettivamente le possibilità non siano molte. Poi è evidente una cosa, è un mini torneo, non dico come una Coppa del Mondo, non dico quindi come un mondiale, non dico come un europeo, però è chiaro che si concentra tutto, no, in sette partite.
Solo perché qualcuno entra dopo, perché sennò come lunghezza e come premi, insomma, possiamo esserci.
Sì, però è evidente che ci sono dei valori,
sì.
Io non posso prescindere da quelli, perché sennò ci prendiamo tutti in giro. Per vincere un outsider deve succedere qualcosa di grosso, di solito lo vince una seconda i playoff.
Che ha anche dei buoni vantaggi, Massimo, visto che entra più avanti.
Certo, certo, guarda, io l'ultima che ricordo a fare l'impresa è stato il Cosenza di Braglia, che è partito alla quinta posizione,
sì,
ma batté il Siena in finale, soltanto perché poi comunque ebbe vita facile, perché al Siena mancavano 8 giocatori tra squalificati e infortunati, lo dico perché seguì quel playoff lì, diciamo. Quindi credo di poter dire che le possibilità di arrivare fino in fondo non sono molte, però è anche vero che sono anche squadre con il dubbio che non hanno molto da perdere, nel senso sono ai playoff, ci provano, si divertono, vedono quello che succede e poi magari staremo a vedere se qualcuna fallisce, ma è chiaro che ne devono fallire diverse, perché di organici superiori a queste due
ce ne sono. Massimo, capitolo Colavitto. È emerso questo rumors, questo gradimento del Pescara, anche per Gianluca Colavitto. Ma la mia domanda non è tanto Colavitto Pescara sì o no, è sull'Ancona. L'Ancona farebbe bene a puntare ancora su Colavitto?
Secondo me sì, perché guardate, noi siamo un paese molto strano. Cioè, da altrove gli allenatori che hanno successo e fanno bene, con tutte le debite proporzioni, ma gli esempi ci sono, Simeone è uno di questi, cioè sono diversi. Quando uno fa bene, perché si deve cambiare l'allenatore? Una questione, gli stimoli non li dà il cambio dell'allenatore, li dà evidentemente gli aggiustamenti sugli organici, aggiustare il tiro rispetto alle motivazioni che sono più dei giocatori, che devono rispondere a una logica di un tecnico che ha un metro di lavoro che ad Ancona ha dato risultati molto buoni.
Obiettivi ampiamente raggiunti, con anticipo, quindi.
Ma assolutamente sì, ma ancora tanto è una questione di investimenti. Il problema dell'Ancona, l'incognita è un'altra, cioè capire la nuova proprietà, il nuovo padre padrone, chiamiamolo così, il nuovo attivista e maggioranza, fate come volete, diciamo, bisogna capire lì che cosa c'è di sostanza al di là della forma, cioè quanto c'è di spessore dal punto di vista non solo economico, anche di volontà di investimento, che cosa vuole, dove va a parare, qual è lo, io sai, degli stranieri ho sempre una, diciamo, circospezione, mi guardo intorno, perché credo che ci debba essere un motivo per cui uno viene da lontano a investire nella Serie C, che è un versamento di sangue, visto che i contributi sono pochi, devi far giocare i giovani per tirare su quattro soldi. L'unica motivazione può essere investire in una città, per esempio Ancona, che è bella, sì, una città importante, sì, un capoluogo, e trarre vantaggio da lì. Ma l'amministrazione comunale di Ancona, piuttosto che di un altro comune, è disponibile a capire che nel calcio c'è il do ut des? Questo è il punto, cioè che io amministrazione devo mettere in condizioni chi investe nella scuola di calcio di poter fare anche business? La vera domanda è questa, non è Colavitto sì, Colavitto no. Colavitto, secondo me, adesso non è un problema di preoccuparsi se lo vuole il Pescara o meno. Io penso che lui ad Ancona ci sta bene, perché la gente gli vuole bene. Penso che si sia fatto voler bene anche, no, dagli anconetani, perché viene da un percorso buono, prima Matelica, come Matelica, poi quando c'è stato appunto questa unità di intenti avviata da Camille. Io credo che Colavitto sul campo si è meritato la conferma senza dubbio, e lui non sta male ad Ancona. Il punto è che credo che lui vorrà capire che succede adesso senza Camille e la Nocelli, che fa, cioè c'è un gruppo di lavoro, se viene a mancare il gruppo di lavoro, se lui non crede più, oppure teme, non lo so, adesso non credo.
No, penso che, allora, la posizione di Roberta Nocelli è stata, diciamo, anche in conferenza stampa è stata blindata, mettiamola un po' così. Mauro Canil resta con una quota di garanzia del 5%, ma è chiaro che, come dici tu, c'è una nuova proprietà che si porta dietro come emissario principale anche quel Roberto Ripa, che tu immagino conosci molto bene, no, per i suoi trascorsi di Perugia.
Chiaramente c'è sempre un uomo di fiducia italiano che fa anche da trade union quando ci sono operazioni straniere, penso ad esempio alla funzione di Massimo Agostini, il Condor,
certo, a Cesena, come no?
A Cesena, esatto, quindi non mi stupisce. È chiaro, bisogna capire Ripa che vuole fare, cioè che qual è la funzione, se ritiene che il gruppo di lavoro, io non toccherei niente, perché come si dice in gergo, squadra che vince non si cambia, non mi riferisco ai giocatori,
no certo, tutto
management
sì,
tecnico e gestionale, però sai, poi un conto è ragionare così a tavolino, e un conto è quando i giochi saranno fatti, cioè la stagione sarà conclusa, devi programmare quella nuova, e capiremo subito non tanto le potenzialità economiche del nuovo proprietario, non penso a quello, quanto penso a che cosa vorrà investire, per fare che cosa, e soprattutto che tornaconto si aspetta, perché se noi non ragionassimo in questa maniera faremmo un errore madornale, perché quando non si è del posto, quando non si è del luogo, ci deve essere una motivazione che va oltre. Sai, io ricordo ancora lo Schiavone, no? Ricordo il periodo, no, dei dorici, no, dei padroni fatti in casa, che magari non avevano grandissime possibilità di fare chissà che cosa, però coagulavano, e alla fine intorno alla figura del luogo si costruiva qualcosa. Qui adesso arriva gente che con le piazze non c'entra niente. Non è che dice i domenicani a Cesena, io amo Cesena, ma amo Cesena di che? Che l'avrei vista tre volte, non ritrovi manco il casello dell'autostrada, lo dico con estrema serenità, nel senso non è un rimprovero. Però è evidente che devono esserci altre cose. Quindi l'attenzione maggiore la riserverei al programma.
Sì, c'è anche un qualcosa di certo, c'è anche un qualcosa di strutturale, no? Ci si parla di centro sportivo, si parla comunque di investimenti da quel punto di vista. Cioè, ho tutti capito dove vuoi andare a parare.
Tutti vogliono fare le cittadelle sportive. Questa è una moda che viene da lontano, perché uno immagina giustamente che facendo le cittadelle sportive si può creare un business, perché nella cittadella ci sono i servizi, attrazione, eccetera. Questa è una cosa bellissima. Dopo però si scontra con gli uffici tecnici del comune e il sindaco e l'assessore, quello e quell'altro e la politica.
Bisogna trovare l'incastro giusto lì. L'incastro giusto lì.
E non è facile. E non è mai facile con la politica che abbiamo adesso, con le amministrazioni comunali spesso ingessate e prigioniere dei veti incrociati, non è semplice.
Questa è una domanda per te invece che ti fa il nostro Gianni. Massimo, per i playoff non sono troppe squadre, ne sarebbero bastate la metà, sei d'accordo?
No.
Io no, pure a me piace più inclusiva possibile la cosa.
Non è, guarda, io ragiono in questo modo, te la metto sotto un altro profilo, non è un problema di inclusività secondo me. Il problema è un altro, che noi in questa maniera il campionato lo teniamo avvincente fino alla fine. Altrimenti qui, conoscendo come siamo fatti, se torniamo alla formula tradizionale dei quattro, no? Che una volta facevano i playoff...
Era finito già il campionato, certo.
Ma no, il campionato era finito e c'era il balletto, vogliamo dire, vogliamo fare gli eleganti. Magari certe partite non si giocavano perché quelle che avevano maggiore interesse alla fine ottenevano i punti che gli servivano.
Era il gioco delle motivazioni, no? Come...
Esatto, che poi le vogliamo chiamare motivazioni.
Chiamiamole motivazioni, Massimo,
ecco,
dai.
Perché io oggi faccio un favore a te, che non te la tiro, domani lo fai a me se ho bisogno. L'italiano ragiona così. Quindi secondo me questa platea allargata ha reso molto bella, sì. Aperto bello il campionato, è chiaro. Con 28 squadre i rischi aumentano, perché ovviamente c'è un discorso che parte un altro vero e proprio campionato, un mini campionato, una formula che non è pesantissima perché è abbastanza comunque snella, però secondo me alla fine ha salvaguardato 9 mesi, se vogliamo, no? Per evitare che le ultime partite non servissero praticamente a nulla e fossero soltanto quel tacito accordo non codificato, non voglio pensare male, che però dice appunto oggi mi fai un favore a me, non me la tiri, domani lo faccio anch'io nei tuoi confronti.
Massimo, ti faccio chiudere con la domanda da $1 milione, caso Catania, cosa ne pensi? Campionato falsato dall'inizio.
Tutto il male possibile, certo che il campionato è falsato, certo che abbiamo un sistema calcio che riflette pesantemente e negativamente il sistema paese. Siamo la terra dei cachi, c'era una canzone che ha fatto anche Sanremo con Elio e le storie tese, ce la ricordiamo tutti, la terra dei cachi, perché non è pensabile a 3 giornate dalla fine non trovare una formula. Capisco che dura l'ex sed lex, ovvero non essendoci la gestione provvisoria concessa dal tribunale, gli strumenti non c'erano, perché effettivamente né la Lega né la Federcalcio potevano...
C'è una regola delle NOIF, sicuramente, ok, però
dovevano trovare il sistema di far giocare le ultime 3 partite, perché ci sono stati episodi, esempi in passato, dove i giocatori si autopassavano, dove l'allenatore si autopassava. E fargliele fare 3 partite così, hai rimesso in gioco tutti i punti. È un campionato falsato, togliendo peraltro al Catania la dignità di scindere il campo da vicende in cui i calciatori, l'allenatore o lo staff non c'entravano niente. Abbiamo dato un'altra pessima di
dove però, perdonami, mister Baldini, leggevo, si è già accasato a Vicenza.
Va bene, perché è chiaro, viene svincolato.
Svincolato, Brocchi esonerato, quindi mister Baldini già a Vicenza.
Ma questo ho capito, però non è che io me la prendo con Baldini.
No, ma ci mancherebbe altro, è un lavoro per lui, no?
Ma non è stato concesso a Baldini di finire un lavoro, peraltro tutti sappiamo che l'altro ieri a salutare Baldini, Muraroni, che è il suo vice fedele, e lo Stato, c'erano 2000 persone, a salutare una squadra che è stata non dignitosa, di più.
Assolutamente.
E allora io credo che Baldini, svincolato, che trova un'altra sistemazione, semmai lo annovero col sistema calcio, del tutto malato, che ha bisogno secondo me di una classe dirigenziale nuova, fresca, fatta di giovani laureati che vengano da percorsi di management vero, dove la parte, diciamo, quella anche di legge, non dico di no, perché Catania è fallito, perché non l'hanno provate tutte, ma chi compra un club pieno di debiti in quel modo? Nessuno. Allora o non lo fai partire per niente e quindi fai regole più ferree all'inizio, oppure a tre giornate dalla fine ti inventi qualcosa per tenercelo, perché non è giusto rovinare un girone e fare carne da macello come è stato fatto con una squadra che è stata fatta smettere di giocare quando peraltro stava facendo delle cose egregie proprio in rapporto al fatto che stava messa male. Una vergogna, direi, uno scandalo italiana e la conferma di un paese che se la passa purtroppo, ahimè, malissimo.
Mai banale, Massimo, mai banale. Un'altra notizia chiaramente di oggi, delle ultime ore, per un ex qui che ha allenato nelle Marche, Nanu Galderisi non è più l'allenatore del Mantova, torna Maurizio Lauro sulla panchina, insomma, dei virgiliani. Oltretutto ci ricorda un nostro radioascoltatore, Mario Di Ancone, il Catanzaro ha vinto a Foggia 6-2 nella partita di ieri, insomma, il caso Iemmello. Ecco, il caso Iemmello, però ecco, anche il Catanzaro, prima con Monaco si parlava di Avellino, si parlava di Palermo, certo che pure il Catanzaro, una squadra da tenere da conto, no?
Il Catanzaro c'è una squadra importante, ieri a Foggia è andata in scena un'altra pantomima con il teatrino e tutti i teatranti, con gente che entra sul campo senza il benché minimo controllo, in tutta scioltezza. Abbiamo assistito a scene veramente da far west che ti fanno male. Dopo l'indomani, come al solito, cioè oggi, le condanne che servono soltanto a sciacquarsi la bocca ma non producono nulla di concreto. Catanzaro è una squadra forte, ha un organico importante, chiaro, magari non come quello del Bari. A un certo punto era arrivata anche a 4 punti dal Bari, poi però è andata calando e ha perso anche lo scontro diretto e adesso si è ripresa anche per questo mescolamento dei punti che c'è stato. Nel discorso che facciamo prima, Catanzaro è un pericoloso per tutti, è un cliente pericoloso, perché poi sai, quando si arriva a secondi si gode di quei vantaggi a cui facevi riferimento prima.
Io ti vorrei chiedere un'ultima domanda, ma ti sei già espresso, perché su chi alla fine va in Serie B, tu l'hai detto a inizio stagione, io non dico chi mi hai detto, ma lo dirò più avanti, ma so già chi pensi tu, perché mi hai detto questi hanno questo che può fare la differenza, quindi non ti chiedo di più. All'interno del girone B.
Sì, allora io sono convinto che il girone B sia più forte dei tre gironi.
Pure secondo me.
Questo io lo dico con, ma io lo dico argomentando. Io guardo gli organici, guardo il parterre, guardo il livello. Girone C è sempre il solito discorso ambientale, che non a caso non vincerà i playoff perché arriva logoro da un punto di vista più delle tensioni che non dell'aspetto fisico. Girone A, che pure l'ha vinto nell'ultimo perché l'Alessandria ha battuto il Padova, che l'ha buttato via, ha buttato via la promozione già nella regular season, credo che il girone A abbia, bisogna vedere chi ci va, perché sai, allora quando ci sono campionati tirati così, come è stato nell'A e anche il Padova nel B, bisogna vedere il contratto che c'è dovendo azzerare e ripartire.
Girone A c'è anche un suicidio del Sud Tirol importante, però è suicidio.
Sabato c'è sul Padova, c'è tempo di capire se il Sud Tirol ce la può fare, secondo me ce la può fare, anche perché mi pare che il segnale che ha mandato sabato di...
Esatto, un segnale importante, come no.
Fiorenzuola mi è sembrato un risultato importante e io credo che però ecco chi va a playoff bisogna capire come assorbe la botta di non aver vinto prima, perché se no è chiaro che la vittoria esce tra una delle seconde e io credo che come organico la migliore seconda la esprimerà, il girone B la esprime. Però questo, non è, ripeto, io la palla di vetro non ce l'ho, non ho mai scommesso. Una volta sola, ho detto, me lo ricordo perché è capitato a San Marino delle TV, che non mi è stato chiesto il playoff, quello famoso di Braglia a Cosenza, dissi, secondo me lo vince Braglia. Ma perché conosco Braglia, un animale, e quando arriva in crescendo, lui arrivò al playoff in crescendo, arrivò quinto di rimonta, va bene, non era secondo, non aveva fatto nessuna delusione, arrivò dritto dritto in finale e la vinse. Ecco, io è l'unica volta in cui mi sono sbilanciato. Stavolta dico che guardo gli organici e penso che la seconda più forte la esprime il girone B. Poi non sempre vince il più forte, se no credo che tra Alessandria e Padova l'anno scorso avesse qualcosa in più di Padova, secondo me. Però è anche vero che l'Alessandria è stata capace di pareggiare a Padova e di regolare i conti poi in casa, e è evidente che bisogna capire come ci arrivano ai playoff le seconde che godono sicuramente di un vantaggio.
Bene, Massimo, grazie mille, grazie per questo tuo intervento. Buona serata.
Grazie a voi, un saluto ai tifosi dorici e a voi buon lavoro.
Ciao, ciao.
Grazie. Bene, lasciamo Massimo Boccucci, Corriere dello Sport, lo ringraziamo per
mai
essere
banale, mai
per
banale,
essere stato
Massimo.
Con noi, assolutamente.
Mai banale, su Tirol e Padova divise nel girone A da soli 2 punti, il Sud-Tirol ha preso 9 gol in tutta la stagione, 9 gol, pochissime, ma prima della vittoria col Fiorenzuola stava sportivamente suicidandosi, quindi vediamo quello che succederà nello scontro diretto e poi chissà. Prima di andarci a collegare con Alberto Virgili per aprire la parentesi, l'importante parentesi nello spogliatoio dell'Ancona, andiamo a leggere qualche messaggio. Raffaele che scrive: Boccucci sta dicendo cose giuste riguardo il dare e avere tra comune e proprietà della squadra. I rumors da Pescara saranno venuti fuori appositamente perché magari servono per destabilizzare i giocatori in prospettiva di una futura partita tra noi e loro, e quindi magari non essere concentrati il 1° maggio ed uscire dai playoff alla prima partita eliminando così una diretta concorrente. Raffaele, questo sinceramente non lo so, però ecco, insomma, dei contatti tramite terze persone risultano anche a noi esserci stati, quindi non so dirti se dietro c'è una dietrologia come quella che dicevi tu. Poi Cristiano scrive: fino a quando non si toglieranno dalle scatole i vertici della Lega, il calcio italiano sarà sempre peggio, quindi pensiero del nostro Cristiano. Ma ce lo abbiamo, e quindi apriamo la corposa parentesi in casa Ancona con il preparatore, ma anche direttore tecnico del settore giovanile, Alberto Virgili. Buonasera e benvenuto.
Buonasera a tutti.
Alberto, partiamo di temi, ne abbiamo diversi da toccare con te, partiamo dal discorso prima squadra. Ecco, insomma, adesso siamo alle ultime 2 giornate, poi arriveranno i playoff, un percorso anche da un punto di vista atletico della squadra che, insomma, immagino toccherà il suo culmine proprio nella post-season, negli spareggi, dico bene?
Ma l'idea, se potessimo programmarla, è quella, perché ovviamente è il momento d'obbligo della stagione, quindi in teoria non si può sbagliare, poi di fatto una prestazione è fatta di tante cose, ma sicuramente quell'aspetto fisico è qualcosa di importante che ci può aiutare, soprattutto se arriveranno magari temperature anche più calde, e quindi a quel punto la fatica può aumentare e può correlarsi con quella che è l'impegno fisico dei giocatori, quindi assolutamente sarebbe l'ideale avere il culmine nella fase playoff, ma al di là di questo i ragazzi hanno sempre avuto un ottimo approccio con l'allenamento, come intensità, come continuità e applicazione. Poi è chiaro, ci sono magari dei momenti dove si è più, diciamo, si ha un bioritmo migliore, per usare un termine noto ai miei colleghi, e comunque credo che da ora in avanti servirà soprattutto tanta reattività e tanta eccitazione muscolare, quindi diciamo che poi l'aspetto emotivo farà la differenza su questi playoff e noi lavoreremo per questo.
Alberto, no, a livello di infortunati palesi, purtroppo stagione finita, la rottura del legamento crociato, ci sono da attendere, mettiamola così, Moretti che sta facendo un lavoro a parte, e Del Sole che bisognerà capire se si riuscirà a recuperare per la sfida di giovedì. Ecco, queste due casistiche come ce le presenti? Quella di Del Sole e quella di Moretti.
Quella del Sole, innanzitutto credo giorno per giorno stiamo valutando, i ragazzi stanno allenando, stanno aumentando i carichi, quindi domani e dopodomani saremo più precisi su quello che potrà essere il loro recupero.
Perché la squadra si allenerà domani, ma farà anche un warm up giovedì mattina, dico
sì,
bene?
Sì, bene. Sì, assolutamente, perché poi comunque la partita è la sera tardi, il mister voleva tenere...
Anche il Teramo farà la stessa cosa, quindi...
Certo, e quindi su loro penso che nei prossimi 2 giorni potremo bilanciarci un po'. Se dovessi giocarmi una scommessa, diciamo abbastanza calcolata, direi che Moretti e Del Sole potrebbero star dentro già per l'ultima partita come, diciamo, come gruppo squadra.
Come convocazione.
Deciderà se dagli minuti o meno nell'ultima partita della regular season con la dispesero.
Per Moretti si tratterebbe, insomma, questo di un bel colpo da parte vostra, no? Dello staff medico-sanitario, perché insomma l'infortunio all'adduttore inizialmente sembrava molto più serio, poi invece con un programma apposito riportare Moretti a disposizione è un bel obiettivo.
Sì, è meglio per tutti. E poi è chiaro che la lesione muscolare che ha presentato a Modena ha avuto subito lì per lì, ci ha un po' preoccupato. Poi invece giorno per giorno il ragazzo ha sempre avuto una risposta importante sia in termini di recupero che con le terapie, quindi con riposo, e poi ha iniziato a fare il suo programma personalizzato, quindi assolutamente un recupero importante, perché Federico, secondo me, quest'anno i tifosi anconetani non l'hanno purtroppo conosciuto a fondo e a pieno per quelle che sono le sue potenzialità, perché è un ragazzo estremamente serio dal punto di vista caratteriale, sensibile, e diciamo che sicuramente è stato un po' al di sotto, ma non ovviamente per suo demerito, ma per una serie di situazioni che si sono, dalla prima partita di Coppa, ha avuto, poi è stato fermo 2 settimane per affaticamento, quindi è stata un'annata un po' così, ha avuto il Covid. Moretti è un giocatore che io, diciamo, mi ricordo in maniera differente, purtroppo quest'anno non è riuscito a dare il meglio di quello che lui è capace di dare.
Allora, Matteo ti scrive: questa squadra ha corso sempre per tutti i 90 minuti ed è sempre in forma, complimenti al preparatore atletico, peccato non aver visto quest'anno Berardi, sfortunatissimo.
Io lo ringrazio, so che nel mio ruolo ci possono essere, diciamo, dei punti di vista differenti, no? Perché poi è una squadra che perde qualche partita, si tira in ballo tutto, quindi la condizione atletica, viene il gioco, e delle volte invece si riesce ad essere equilibrati, e quindi questo ovviamente mi fa piacere. Berardi purtroppo ha pagato con un doppio infortunio allo stesso crociato, sono cose che capitano purtroppo, è nella statistica, nella casistica di chi fa un crociato. È chiaro che noi quest'anno siamo già al secondo episodio di crociato, e quindi diciamo che con gli infortuni articolari importanti abbiamo già dato. Per quanto riguarda la forma della squadra, vi dico, io diciamo dividerei questi complimenti con lo staff, con chi mi aiuta tutti i giorni a far sì che si possa ottimizzare il lavoro, e quindi credo che questo sia il merito di tutti.
Allora, Falco scrive: Virgili, buonasera, con la crescita societaria come intenderà lei far crescere anche lo staff dal punto di vista atletico e tecnico? Cosa manca attualmente, essendo partiti quest'estate con un po' di ritardo dato dal trasferimento in Ancona?
Io, se potessi decidere, ovviamente non fa capo a me, ma io posso solo, diciamo, dare degli input, dare le mie indicazioni che fanno parte del mio lavoro e nel mio ruolo. Posso dire che sicuramente possiamo potenziare alcuni aspetti che sono legati per esempio alla gestione dei dati da campo, quindi con l'utilizzo di GPS, che quest'anno abbiamo voluto fare a meno per una serie di motivazioni che adesso qua non sto a spiegare, però una delle cose che farei subito è quella, anche se non è che se uno lavora senza GPS non può farlo, però è anche vero che nel nostro campionato, per quello che magari è la prospettiva futura, non possiamo non registrare i dati e quindi avere un database che poi ci permette di capire quali sono, diciamo, qual è il livello di crescita dei giocatori mese per mese. Quindi su questo sicuramente dovremo migliorare, potremo migliorare anche su quello che è, diciamo, forse la gestione, perché noi quest'anno abbiamo affrontato un campionato di Lega Pro adattandoci a tante situazioni. Faccio un esempio su tutti: l'allenamento dove ci spostiamo dallo stadio a un campo senza diciamo avere gli spogliatoi in loco, ma seppur vicini comunque non è stato il massimo. Ma tutto questo cioè credo che sia un valore in più che va dato a questa squadra, a questi ragazzi, al mister e quindi a tutto lo staff, perché noi non ci siamo mai trincerati dietro a quest'alibi, ma anche con questo siamo riusciti a fare un ottimo campionato, consci delle nostre possibilità, raggiungendo i nostri obiettivi. Quindi sicuramente dovremo migliorare alcune cose dal punto di vista logistico e dal punto di vista anche del personale, però sappiamo dove andare a parare, sappiamo cosa fare come priorità per migliorare. È chiaro che tutto non potremo fare subito, sia Ripa che il direttore generale Roberto Ancelli sa quello che dobbiamo fare, quindi dai, credo che ci sia un'unità di intenti su questo e quindi sappiamo bene cosa fare.
Allora, altra domanda per te, Alberto. Virgili, allenarsi sul sintetico e giocare su erba vera è penalizzante?
La mia risposta potrebbe non essere condivisa, ma io non trovo ancora uno studio scientifico, e quindi non parliamo di opinioni ma di dati di fatto, che in sostanza mette in correlazione l'infortunio con il sintetico. È chiaro che l'adattamento alla superficie sintetica per poi giocare sul campo d'erba un po' c'è, ma credo che superati i primi mesi, e quindi parliamo all'inizio stagione, tutto questo ormai è superato, quindi solo all'inizio potevamo pagare un po' questa situazione. Io mi preoccuperei di più delle dimensioni di un campo, dove tu ti alleni magari su un campo da 58 metri, 55 metri, e invece poi ti trovi a giocare su campi più ampi. Ecco, questo, se dobbiamo trovare, tra virgolette, passatemi il termine, un alibi, andrei magari a preoccuparmi più delle dimensioni di un campo allenamento che di un fondo, perché il fondo poi c'è un adattamento fisiologico, è così per tutti, e quindi troviamo tanti campi. Poi nel nostro girone abbiamo trovato tanti campi in sintetico, tanti in erba, però da questo punto di vista non è preoccupante per me, ecco, questa è la mia posizione.
Alberto, settore giovanile, di cui sei il direttore tecnico, è stata una stagione positiva, stagione da migliorare? Che bilancio dai a questi mesi che siete, diciamo, sono iniziati con una grande rincorsa e che adesso comunque vi vedono anche partecipare ai playoff con qualche formazione, vi vedono con tanti giovani attenzionati da varie rappresentative, quindi penso che possa essere un bilancio positivo, però voglio chiederlo comunque a te.
Sono d'accordo, perché non è scontato mettere in piedi tutto quello che abbiamo fatto, e quindi la gente magari vede il prodotto finale, che sono i risultati in under 17, 16, una primavera, un under 15. È chiaro che dietro a tutto questo c'è un lavoro fatto da collaboratori ai quali, diciamo, posso dire solo grazie per quello che hanno fatto, e ai quali vanno tutto il rispetto credo di chi ama l'Ancona, perché fare quello che abbiamo fatto in poco tempo, anzi senza tempo, farlo dignitosamente, trovare tutta una serie di situazioni favorevoli affinché un settore giovanile possa iniziare un percorso, e quindi amo dire che il progetto c'era ad agosto, il programma è ora che lo concretizziamo ora, adesso, da qui in avanti, e quindi dico che assolutamente siamo soddisfatti, dico che abbiamo raggiunto matematicamente i playoff con l'under 16, siamo fuori dai playoff la 17 e la 15 per poco, e non dimentichiamoci che davanti a noi ci sono società che comunque hanno avuto più continuità nel settore giovanile e magari hanno avuto anche una storia, parliamo di Cesena, Modena, Reggiana, e quindi credo che veniamo subito dopo di loro o in qualche caso anche prima, quindi su questo siamo estremamente orgogliosi di aver fatto questo percorso, nonostante magari non abbiamo raggiunto con tutti i playoff, ma è l'inizio di un percorso, va bene così. La primavera sapevamo che quest'anno avremmo potuto incontrare delle difficoltà maggiori, così è stato, siamo pronti a potenziarla, perché il progetto diciamo le prospettive della prima squadra ci impongono da una parte di avere una primavera quanto più all'altezza, con giocatori che possono essere il primo ricambio, il primo serbatoio per la prima squadra, e quindi stiamo muovendo affinché anche quella squadra dall'anno prossimo possa avere un organico altamente competitivo.
L'ultimo traguardo prima di congedarti, classe 2007, Francesco Cilla, seconda convocazione consecutiva nella rappresentativa nazionale di Lega Pro, under 15, beh, penso che anche questo faccia capire che la bontà del lavoro che state facendo nel vivaio.
Sì, assolutamente sì, lo condividiamo, poi per essere onesti con la società da cui l'abbiamo preso, quindi è la roba Macerata, ma io non credo che bisogna riempirsi la bocca dicendo siamo stati noi a creare il giocatore, sicuramente ha i geni per poter far bene, ha la sua struttura fisica, quindi noi abbiamo semplicemente messo in condizione un ragazzo di esprimersi su un campionato nazionale differente da quello provinciale. Il ragazzo ha fatto dell'allenamento e della continuità, diciamo, la sua, il suo cavallo di battaglia, quindi da questo punto di vista noi siamo stati soddisfatti di avergli dato questa opportunità. Speriamo che continui a crescere, speriamo che venga, vada fino in fondo sulle convocazioni, perché poi quella è un'esperienza che si porta dietro. Vi posso dire che quest'estate siamo riusciti a convincerlo, nonostante c'erano dietro altre società, e quindi per noi questo è motivo di vanto, cioè avere convincere qualcuno quando ancora non hai niente di concreto. Forse siamo stati bravi e fortunati, però questo è l'orgoglio più grosso che possiamo rivendicare su Cilla, e poi per il resto condividiamo con le sue capacità e con chi ci ha lavorato prima, con chi l'ha allenato sin da piccolo. In sostanza mi piace sempre essere rispettoso anche di chi non viene mai alla ribalta, perché è mai una società dilettantistica.
Alberto, penso che abbiamo toccato un po' tutto, grazie mille per questo intervento, buona settimana naturalmente a te e tutta la squadra, avremo modo poi di risentirci.
Grazie a voi, buona Pasqua.
Grazie, altrettanto tra l'altro.
Buonasera. Quindi ci siamo già portati avanti, giustamente, ce l'ha ricordato.
Ha fatto bene.
Noi
anche Colavito,
siamo dei...
Colavito già sabato augurava la buona Pasqua, quindi già è partito in anticipo anche il mister. Guarda, mister ci gioca anche giovedì, quindi facciamo il tempo. Però già si era portato avanti pure il tecnico Gianluca Colavito. La puntata non è finita, perché adesso arriverà un grande ospite per l'angolo del tifoso, perché di temi ne abbiamo ancora tanti. Chi non l'avesse capito, si tratta del grande Cico, amico di questa radio. 334-5204-88, arrivano anche i saluti di Gianluca, un grande saluto a Peppe e Stefano, e giovedì tutti al Del Conero da parte di Gianluca, presente anche lui all'Artemio Franchi di Siena, l'abbiamo visto molto carico, in pulmino con noi biancorosse, qui insomma, grandi trasferte. Piccolissimo break e poi torniamo con l'ultima parte di Punto Biancorosso.
Punto Biancorosso. Tratta bene la tua auto. Vieni a scoprire i servizi offerti dall'Officina Lombardi e Moroni, zona Vallemiano ad Ancona. Autofficina autorizzata Fiat e Bosch. Revisioni moto e auto fino a 35 quintali. Avanzato centro autodiagnosi per tutte le marche. L'Autofficina Lombardi e Moroni è servizio pneumatici di tutte le migliori marche. L'Autofficina Lombardi e Moroni ti aspetta ad Ancona in via Macerata, zona Vallemiano. Per informazioni chiamalo 071 280 3080.
Cosa mangio prima di fare sport? Come recupero dopo il mio allenamento? La risposta corretta si chiama Torfit. L'energia dai nostri integratori a base di carboidrati e vitamine, la forza dalle proteine in polvere ad alta solubilità o dalle comode barrette. Scegli il gusto che ti piace di più. I prodotti sono fatti in Italia con ingredienti di qualità, OGM free, senza glutine, e ci sono anche quelli per i vegani. Acquista la giusta integrazione sportiva di qualità su www.torfit.com. Per info 0173 36 11 40.
Dal Camiciaio in via Macerata 2 ad Ancona trovi le migliori marche da sempre, come Blu Salina Yachting, Milena Confezioni, Navigare e Filo Vans. Inoltre troverete l'angolo outlet con camicie di fine serie a partire da 25 euro. Dal Camiciaio tutte le camicie sono in puro cotone, anche doppio ritorto e non stiro. La camicia da uomo per eccellenza, di ottima qualità a prezzi imbattibili, la trovi solo dal Camiciaio in via Macerata 2 ad Ancona. Il Camiciaio veste l'uomo dal 1985.
Caldaia Sicura, riprendono gli accertamenti agli impianti termici. In base alla normativa vigente, gli impianti termici devono essere sottoposti al controllo di efficienza energetica e ad una regolare manutenzione. Se un impianto termico non funziona bene, ci sono grossi rischi per la sicurezza delle persone e per la tutela dell'ambiente. Un impianto efficiente permette di risparmiare. Fai la manutenzione periodica della tua caldaia, metti al sicuro te e la tua famiglia e non incorri in spiacevoli sanzioni. Rivolgiti subito al tuo manutentore di fiducia. La tua sicurezza è il bene più importante. MPSPA. Meglio e prima.
Oh, ma te il pesce fresco on Dolpì? Perché non sai?
No, co?
Adesso c'è pescheria online. Pia nel pesce fresco dei pescherecci giù al Mandracchio e te il portano pure a casa.
Wow!
E dai, sai quanto costa? Ma co? Poi te il portano a casa gratis e se vuoi pure capato.
Oh, ma non è che te il mangiano neppure.
Pescheria Online, il pesce fresco del nostro mare direttamente a casa tua. Consegna gratuita in Ancona e comuni limitrofi. Possibilità di consegna già pulito. Ordina sul sito www.pescheriaonline.eu oppure scrivi a WhatsApp al numero 328 23 22 876 per ricevere il listino prezzi della settimana.
Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Rieccoci in diretta sempre sulle frequenze di Radio Tua all'interno di Punto Biancorosso, ultimo giro di boa.
Angolo del tifoso e lo facciamo ritrovando.
Ma sei sicuro come... che lui è
sì,
un tifoso?
Sì. Dovrebbe essere tifoso, poi glielo andiamo a chiedere. Angolo del tifoso con un amico di questa radio di Punto Biancorosso. Guido Cicco Lazzarini, ciao Cicco, ben trovato.
Ciao, buonasera a tutti, grazie per l'invito.
Ma va, è un dovere, poi ti abbiamo visto a Siena, insomma, quindi era doveroso. Qualche trasferta te la sei fatta, me sai, in questi anni, Dico bene?
Sì, qualcuna.
Bravo, esatto, qualcuna così. Senti, a Siena una prestazione comunque incoraggiante, no? Dopo le ultime insomma, prove un po' altalenanti, nel secondo tempo soprattutto si è rivista una squadra arrembante, come piace ai tifosi.
Sì, diciamo di sì, dai.
Peccato quei troppi errori, perché secondo me era una partita che l'Ancona avrebbe meritato di vincere.
Era una partita certamente da chiudere prima, sì.
Senti, come...
Le occasioni ci sono state abbastanza limpide.
Come esci dallo stadio? Soddisfatto per il punto o alla fine sta doccia fredda è stata più fredda di quello che pensavamo?
Ma sinceramente diciamo che altre volte sono uscito più arrabbiato, però no, sono uscito abbastanza contento, dai. Diciamo che come stagione è stata ampiamente positiva sotto tutti i punti di vista. La salvezza l'abbiamo tranquillamente raggiunta, nei playoff ci siamo e ora vediamo di tirare fuori il meglio possibile.
Giusto continuare con Colavitto, secondo te?
Ma io non mi vorrei sbilanciare in cose tecniche. Diciamo che sinceramente, secondo me, col materiale umano che c'aveva, ha lavorato bene, diciamo.
Senti, come materiale umano ti aspetti che il prossimo anno possa essere alzata la famosa asticella?
Adesso dipende anche dall'arrivo di Teong, da quello che butterà in società, da quello che vorrà fare. Io penso che l'asticella venga alzata. Penso e spero da tifoso.
Tanto qui arrivano i messaggi già per te, grande Cicco da parte di Barti 61, poi Alessio che ti scrive un saluto immenso al mio compagno Cicco, dai, sai che ti aspettiamo.
Grazie a tutti.
Alessio Mister Abram,
sì, sì.
Mister Abram, quindi mi raccomando, ciao Ale, un abbraccione. Orlando Mastri, Cicco for President, quindi così. Invece un altro che non so se lo conosci, te lo leggo sto messaggio, Bambolotto va a fa la cena. Questo è un parente tuo, quindi...
Può darsi.
Ecco, questo è un parente tuo. Ecco, hai parlato di avvento di Teong, no? Il tifoso, che sei tu in questo caso, come ha visto questa Ancona che in 117 anni di storia per la prima volta passa in mani asiatiche?
Guarda, allora, sinceramente non immaginavo che dopo sei mesi dell'avvento di Camille cioè fosse questo terremoto. Comprendo chiaramente le motivazioni che ha spiegato Camille la proprietà, concordo pienamente che certi treni passano una volta solo e sono da prendere sicuramente al volo, quindi ben venga Teong. È normale, penso che da parte nostra, dopo tante, dico fregature, ma ci andrebbe bene un'altra parola,
ci sia un po' di diffidenza iniziale, no?
Da questo punto. Ci sia un po' di diffidenza iniziale, sì. Io sinceramente, guarda, ti dico una cosa. Non era tragico se si andava avanti altri 2-3 anni con la proprietà Camille andando avanti con questi programmi, con questi progetti. Però ti dico, visto che c'è questo treno, approfittiamone.
Allora, Filippo, che saluto anch'io, ciao grande Cicco, grande Cicco da parte di Gianluca, una miseria, qui bagno di folla, Mario ti scrive grande Cicco, bagno di folla totale per te stasera. Ecco, quindi tornando a quello che dicevamo, no, all'avvento di Teong, alle parole di Canil, Canile si è focalizzato molto anche sull'imprenditoria locale, no? Aspettandosi ecco, qualcosa
infatti,
di più.
È proprio quello che te
Bravo.
Volevo dire.
Eccoci qui.
È proprio quello.
Si aspettava qualcosa di più.
Ecco, infatti. Però guarda, ti dico una cosa, nelle cose che abbiamo vissuto come tifosi, a parte piccole eccezioni, se vai a vedere, chi ha fatto i danni più grossi sono stati proprio gli anconetani, imprenditori anconetani, imprenditori o compagnia cantante. Non scordiamoci ultimamente quello che ho combinato, la gestione Sosteniamo l'Ancona, che fino a poco tempo fa ancora pagavamo sto modo scriteriato di gestire l'Ancona. Quindi voglio dire, imprenditori coletani non ci sono, e imprenditori marchigiani non ci sono, ben venga chi ha voglia di fare qualcosa.
Allora Fiammetta, ciao Cico, poi Marco del Papa, grande Cico, quindi al di là dei saluti che sono veramente tanti, quindi avvento di Tony Tiong, avvento di una nuova proprietà, si parla di cittadella sportiva, di centro sportivo. Sarebbe il primo passo tangibile per vedere le reali potenzialità, insomma, di questa nuova proprietà? Sarebbe il primo biglietto da visita?
Sarebbe una cosa importantissima, che continua il discorso che faceva la proprietà Canil, che voglio dire una crescita graduale per arrivare agli obiettivi. Non scordiamoci del settore giovanile, del vivaio, quindi in questa ottica qua ben venga la cittadella sportiva.
Cico, mi sa che ti invito sempre. Mauro Baldo, un grande abbraccio mitico. Ciao Cico, ciao Mauro intanto. Ferdinando, Cico senza peli sulla lingua, applausi. Fabrizio, Andreani, ciao Cico. Insomma, qui, mamma mia, quanti ne arrivano e ne stanno ancora arrivando anche da altre parti.
Invece, grazie a tutti.
Invece tornando a questa stagione, no? Si parlava di playoff, si parlava di finale di stagione. Tu pensi che questa squadra possa ancora divertirsi nella fase del post stagione?
Io sinceramente penso e spero di sì. Penso, come dicevi te, a Perugia a Siena l'ho visti un po' più decisi, un po' più.
Secondo me se gioca i secondi tempi come ha giocato quello di Siena e magari finalizza, perché creando tanto poi devi anche finalizzare. Io ho rivisto a tratti la squadra di inizio stagione, ti dico la verità.
Sì, sinceramente a Sprezzi mi è sempre piaciuto molto, poi sottolineo quegli errori purtroppo che sono venuti fuori, se non c'era qui l'avevamo portato via il risultato pieno tranquillamente.
Allora, questa è una domanda a cui possiamo risponderla. No, non possiamo rispondere perché è stata cancellata. Vabbè, quindi se ce la rinvii l'andiamo a riguardare. Quindi abbiamo parlato di Colavito, abbiamo parlato della nuova proprietà, abbiamo parlato di tutto. Adesso però bisogna parlare di chi resta. Ecco, il lavoro di Roberta Nocelli, Mauro Canil, è stato un lavoro apprezzato, ecco, sotto tutti i punti di vista. Quali sono state le chiavi di lettura per essere apprezzati così, secondo te?
Allora, prima di tutto penso alla chiarezza e alla schiettezza.
Sì.
E poi io sono una persona che vedo nelle piccole cose, nei piccoli gesti vedo cose importanti. E il piccolo gesto di essere sempre disponibili, di essere sempre pronti. E mi ricordo i primi tempi quando si criticava che l'entrata era abbastanza lunga, hanno risolto i problemi. Quindi in quelle piccole cose vedo cose grandi. Poi sinceramente io penso che nel mondo del calcio, se non fai vivaio, se non fai settore giovanile, non vai da nessuna parte. Questo finalmente ci ha portato 7 squadre a livello nazionale, che io a memoria non me le ricordo.
Che aumenteranno pure il prossimo anno, perché l'Ancona dovrà mantenere lo status di scuola calcio elite, quindi aumenteranno pure le squadre
quindi
nazionali.
Penso che sia una cosa no positiva, ma di più. Perché a mia memoria non mi ricordo mai di aver avuto 7 squadre a livello nazionale giovanili.
No, 7 squadre, giocatori attenzionati ai rappresentativi di Lega Pro, giocatori attenzionati da categorie superiori, un'età media della prima squadra molto giovane, quindi ecco, da questo punto di vista la semina è stata ottima, no? Come
certo,
si dice.
Certo. E se semini raccogli, se non semini non raccogli.
Certo, poi tra l'altro la presenza di Alessio mi permette di dire che un altro traguardo è stato quello di affacciarsi al calcio femminile, no? Cosa che non era mai successa in passato per l'Ancona. Quindi
No, no, ma sono tutti segnali positivi che portano a essere fiduciosi e a essere vicini a questa società e a questa squadra.
Giovedì può essere il giorno buono per prenderci sto sesto posto? Come la vedi?
Io penso di sì, anche perché il Gubbio è una partita non facilissima. Noi speriamo di sì.
Dai,
almeno per uscire una volta sorridente dal corpo.
Esatto, bravo, perché c'è stato poi sto difetto che purtroppo due risultati di fila li abbiamo fatti pochissime volte, addirittura l'ultimo risale a fine febbraio quando vincemmo con il Grosseto e poi pareggiammo con la Reggiana. Ecco, a questa squadra che ha fatto benissimo, 51 punti, sono forse mancate quei pomeriggi o quelle notti di gloria, quelle contro le grandi, quelle in quelle partite un po' di un certo livello, che possano arrivare nei playoff, chissà, Cico.
Speriamo di sì, beh. Non l'abbiamo fatto nella regular season, verranno fuori nei playoff.
Eccola qui la domanda che possiamo rispondere. Allora, la domanda è: perché secondo voi non ci sono imprenditori locali? Credo che la risposta sia imbarazzante ed è più facile darla da un osservatore esterno. Perché non ci sono imprenditori locali? Io le parole di Canil le ho ascoltate. Io penso che lui si aspettasse veramente l'ingresso, l'aiuto corposo, non dei, non ce ne voglia nessuno, piccoli sponsor, ma degli sponsor quelli di un certo livello.
Guarda, io ti dico una cosa, io sinceramente non sono rimasto meravigliato, perché se ricordi si sono presentati 4-5 imprenditori per prendere in prima categoria, non sono riuscito a prendere nemmeno in prima categoria, quindi no?
Sì, ho capito. Parliamo, ho capito a cosa fai riferimento, come no?
Quindi voglio dire, secondo me non è stata una sorpresa il fatto che gli anconetani non si sono avvicinati. Il motivo non te lo so dire, perché ci hanno provato tante volte, non so se ti ricordi, Marinelli insieme a Schiavoni, ci hanno provato tante volte magari, però non ci sono mai riusciti, il motivo non te lo so dire.
Staremo a vedere, chiaramente, ecco, come dicevi giustamente, un po' di diffidenza è normale dopo tutti questi anni, dopo tutto quello che c'è stato, però se c'è questa voglia di calcio, c'è la serietà, ci sono poi le persone,
Questa volta, scusami se ti interrompo, c'è diffidenza, però ci sono anche, come dicevamo prima, dei segnali positivi.
Ecco, no, cioè ci poteva essere diffidenza, poi secondo me la mole ha un po' cambiato le cose. All'inizio c'era forse un po' di diffidenza, poi dopo quella conferenza ho visto tanto entusiasmo io là dentro, ho percepito entusiasmo, perlomeno.
Allora, io sinceramente quel giorno non c'ero perché ero impegnato in altre cose, però ho seguito per radio. A me sinceramente mi ha dato molta sicurezza nel futuro, e il fatto anche che come garanzia rimangono Anocelli e rimane Canile come garanzia, sì. Non è una cosa da passare in secondo grado.
Figura centrale di Roberto Anocelli, quindi insomma quella abbastanza fondamentale. L'impressione è stata quella all'inizio, poi qui con Stefano Ferran abbiamo parlato per settimane, quando uscì la storia si percepiva anche in radio un po' di diffidenza nei messaggi. Poi Stefano, non so che ne pensi pure tu, ma la mole ha un po' cambiato le cose, no? Da questo punto di vista. Poi Tiong è un imprenditore che sta vivendo la città, non è che si sta nascondendo, non è in albergo che sta soltanto lì.
Infatti anche questo rientra nei segnali positivi,
sì,
che ti portano,
d'accordo,
a pensare bene.
Sono d'accordo. Poi questa però è una piazza che ha bisogno di fatti concreti, questo non ce lo dimentichiamo mai. Però i segnali,
come dicevamo prima, è normale che dopo tante delusioni, tante fregature, un po' coi piedi di piombo ci vai sulla cosa.
Stefano,
però
vuoi più?
Ho sentito anche in giro, fra gli amici, fra gli altri ragazzi, fra i tifosi, ho sentito tanta fiducia in questa cosa.
Sì, esatto, bravo, la stessa impressione che ho avuto anch'io, identica. Stefano, vuoi chiudere tu con il nostro Cico? Una domanda di chiusura, un saluto più che altro, un saluto.
Ma già ce li siamo fatti in privato.
Perché ho sentito che Cico faceva lo
Stefano, vuoi sapere quanto costa al Vito che allo spirito, no?
No, perché faceva lo spiritoso, capito? Quindi Stefano, ma lui lo sa che è un diavoletto.
Che gli do del pensionato, è vero, non è mica si possiamo nascondere, ci conosciamo da troppo tempo, entrambi. Infatti gli ho detto, se mi devi tenere un posto, magari, vengo subito.
Che meraviglia.
Siamo tutti figli di Barigello, Guido. È quello il discorso, su quello che dicevi tu a proposito degli imprenditori locali. A discorrere non è fatica, quindi... in tanti, quando c'è il momento della comparsata sui giornali, sulla radio, sulla televisione, si profeggono l'obiettivo dei
assolutamente in generale grande imprenditoria, però
non si lanciano dei nostri locali, diciamo, che si lanciano a dire che sono pronti ad aprire le borse del loro portafoglio per venire incontro a chi in quel momento si lancia a gestire la prima squadra della città. Poi, come fa la neve al sole?
Si scioglie.
Ecco, e questo probabilmente fa parte dell'essere tutti figli di Barigello. Discorre ne è fatica. Però nei fatti, le conosciamo bene, insomma...
Poi Stefano, scusa un attimo.
Vada.
Allora, c'è puoi avere un attimo di diffidenza su tutto, no? Poi se un attimo pensi dove eri qualche mese fa, penso che la razionalità prende il sopravvento e comincia a capire che magari le cose possono anche cambiare, il vento può anche cambiare una volta.
Sì, sempre coi piedi di piombo, no? Perché ormai...
Certamente sempre coi piedi di piombo.
Però se pensi che non a priori, non si può criticare a priori come qualcuno
certo.
fa.
Però se pensi che 7 mesi fa perdevamo col Marina del Monte Marciano, adesso andiamo a perdere moda, non è proprio uguale.
Sì, però io, Guido, direi anche che, a parte tutto, se non ci fosse stato in quel momento un Marconi di turno, probabilmente non ci avremmo neanche questo passaggio.
No, ma sicuramente lui
perché,
ha fatto...
Ricordiamoci adesso, vedo e sento tante critiche nei confronti di Stefano Marconi, però se in quel momento non si fosse fatto avanti lui, non c'era fatti nessuno che aveva alzato un dito, perché ritorniamo a chiacchiere tanti.
Ma come ti dicevo prima, se sono presentati 5 per la prima categoria non sono riuscito a mettersi d'accordo.
Quindi il discorso è, sì, critichiamo, ma ricordiamoci pure che non c'è chi viene a fare calcio ad Ancona con la pistola puntata alla tempia, cioè se vuoi investire nel calcio lo fai di tua volontà, cioè poi dopo non si può criticare dopo.
Che Marconi è stato importante in quel momento che non si prendeva nessuno.
Esatto.
Poi da quel momento in poi, voglio dire, con lui non costruivi niente di importante, perché più di lì non saresti andato.
Certo, ma io penso che, a parte il primo momento, poi si sia reso conto che più di quello non poteva fare, però è stato bravo anche, io lo devo riconoscere a Stefano Marconi, il fatto di aver agganciato Canille, perché Canille non è piovuto dal cielo. È stato un altro aggancio fatto dal presidente Marconi, che a differenza di qualcun altro non ci ha lasciato almeno in mano a un gioielliere o a un...
Che pare poco.
Appunto, quindi qualcuno dovrebbe riconoscere anche questi due passaggi fondamentali. Poi dopo tutte le critiche possibili e immaginabili vanno bene tutti, però insomma non si può solo sparare, no?
Ti ripeto tranquillamente, sì, sì. Allora, in quel momento era stato importante che qualcuno ha preso l'Ancona, perché sennò forse non c'eravamo più.
No, non mi pare che ci fossero obiettivi.
In quel momento gli è stato riconosciuto tutta la gratta TV del possibile, perché eravamo in 2500 a Falconara, quindi penso che la gratitudine è stata riconosciuta. Però da quel momento in poi ci siamo resi conto che non era più possibile andare avanti con lui, se volevi far calcio in Ancona.
Salire di categoria, diciamo, non era più una sua priorità, questo probabilmente sono scelte che...
Forse la priorità nostra, ma non era più sua,
esatto.
Quindi...
Più di quello magari non voleva investire, perché tanto qui si tratta sempre di... In queste categorie a fondo perduto, è un'altra cosa che ha imparato a sue spese anche il presidente Canil. Quello che ha lasciato un po' sorpresi, è inutile negarlo, è che dopo 3 mesi questo passo indietro, passo avanti, non lo so, però il fatto che insomma Canilla abbia preso questo treno al volo. Adesso non so, le opinioni e i motivi sono tanti.
Io penso che è stato spiegato però alla mole, Stefano. Io credo che, do una mia interpretazione alle parole, credo che Mauro Canil si aspettasse qualche ingresso, si aspettasse qualche aiuto concreto da parte dell'imprenditoria locale, che non è arrivato. Perché questo mi sembra
sia, capito anch'io questo,
ecco, sia stato inequivocabile questa motivazione, perché adesso noi dobbiamo anche dare una sorta di parafrasi a quello che ha detto. Io penso che Canil si aspettasse un aiuto e allora dice, io non sto dicendo che è verità assoluta, ognuno si fa la sua idea, sì, però le parole di Canil sono: nel momento in cui io non posso più rispettare l'impegno che mi sono preso il 15 giugno davanti a tutte queste persone, alla mole, è passato un determinato treno, un treno che mi garantisce affidabilità, che mi garantisce una solidità societaria, quello che deve essere, io questo treno lo dovevo cogliere. E mi sembra che, da come ho visto all'interno della mole, siano state parole che la gente abbia apprezzato, no Guido? Questa è stata un po' l'impressione che abbiamo avuto.
Infatti quello che ti dicevo all'inizio, quello che piace alla gente è la schiettezza e la sincerità di queste persone qua.
Bene, penso che ci siamo, perché sono le 8:15, ma ci siamo divertiti, perché l'angolo del tifoso è sempre una parte laddove si deve parlare senza peli sulla lingua, no? Proprio come abbiamo ideato questa rubrica, come fossimo al bar tra noi, tra tifosi. Guido, grazie mille ovviamente per la tua disponibilità.
Grazie a voi, grazie a tutti.
Un abbraccione e buona serata.
Adesso Guido
mette la foto, già ho capito.
A Cico, no? Adesso lo allargo un po' di più, perché almeno si capisce, così dopo te la vai a guardare su Facebook cosa ti combino. Eccola qua, così è più ampio.
Da te posso aspettare tutto.
No, vabbè, ma questa,
siamo ancora in fascia protetta, possiamo stare tranquilli.
Questo è soft, non sono andato sicuramente a recuperare il filmato delle Iene, assolutamente. Eccola, no, non lo farei mai. Non lo farei mai.
È andata bene. Ciao Guido, buona serata.
Ciao
Guido. Un saluto e un abbraccio a Cico, Guido Lazzarini, ovviamente.
E questo è lo spirito dell'angolo del tifoso, Stefano, sì. No? Perché giustamente facciamo giornalisti, invitiamo ospiti, parliamo aiuto, però è anche giusto sentire la voce dei tifosi. Questo magari potrebbe essere in futuro un esperimento, no? Quello di coinvolgere sempre di più in modo attivo, e non solo attraverso messaggi, attraverso tutto, anche la platea del tifoso, come succede spesso. Cico ha espresso i suoi pensieri, è stato apprezzato perché ho visto tantissimi messaggi, quindi secondo me un sintomo che questa rubrica inaugurata ormai da un po' di tempo sta avendo successo.
Ma
bene,
se poi c'è, appunto, pensi a Cico che ritorna in trasferta, ritorna a seguire, dire che è un passo avanti non di poco conto.
Decisamente. 20:17, Stefano, siamo abbastanza oltre l'orario, ma è giusto così quando lo richiede. Adesso però siamo veramente in conclusione di puntata, appunto Biancorosso, che torna domani alle 18:30 con il nostro Cristian Camilletti, e sarà puntata di vigilia, proprio perché giovedì alle 21. Giovedì alle 21, Ancona Teramo, quindi non ci sarà DJ Biancorosso, ma saremo direttamente allo stadio del Conero dalle 20:45 per raccontare l'ultima gara della regular season in casa, non l'ultima gara della stagione, perché sarà intanto del campionato a Pesaro il 23 aprile alle 17:30, e poi ci sarà sicuramente un turno playoff, che a questo punto vogliamo giocarci in casa, manca veramente poco per l'aritmetica, però il 1° maggio, quindi l'Ancona tornerà comunque in campo e Radio Tua ve lo racconterà come sempre.
Saremo lì. Poi dopo magari chissà se in settimana parleremo anche del closing, vediamo, insomma, se
dovrebbe
questa
essere imminente, la
dovrebbe
cosa
essere questa la settimana definitiva per questo, cioè, c'è tanta attesa, no?
Chissà
se ci cambia qualcosa questa attesa, non ci cambia niente.
Di fatto Tiong è già operativo, perché comunque è già così. Però sai quel nero su bianco che intanto chiude un'operazione che è iniziata mesi fa, come tutte
nero
le cose,
bianco,
dai,
lo vedremo poi con questo passaggio.
Sì, 95% nelle mani.
Quello secondo me non cambia niente, ma la fase successiva, quella degli investimenti, lì capiremo di che pasta è questa, la nuova società. Io aspetto quello, insomma, poi dopo ampia fiducia a tutti, ma
posso correggerti su una cosa?
Vada.
Per me è una nuova proprietà, non è una nuova società. Per me è una nuova proprietà.
È un Sì,
voglio vedere.
Una io nuova adesso, maggioranza.
Io per adesso credo a una nuova proprietà, ma non a una nuova
ma
società.
Ma la proprietà non è nuova, anche lì non è giusto. No, perché
un nuovo proprietario.
Il 5% rimane in mano a Camille, okay, quindi
un nuovo
una nuova
proprietario
maggioranza.
Di maggioranza. Sì.
Una nuova maggioranza, ecco. Vedremo, perché Camille abbiamo capito come,
poi,
come si muoveva,
futuro,
dovremo
vedremo.
Capire Tiong come si muoverà.
Sì, assolutamente, assolutamente. L'unico che siamo sicuri che entrerà è Roberto Ripa come amministratore delegato e, penso al netto di tutto quanto, Antonio Postacchini nel CDA della nuova società. Per il resto le figure sono quelle che abbiamo imparato a conoscere in questi mesi, tra cui Alberto Virgili, che abbiamo sentito prima, è una figura assolutamente centrale perché gode della massima fiducia da parte della famiglia Canil, di Roberta Nocelli. Quindi
l'unica cosa che sarà è probabilmente dopo il closing potremo imparare a e conoscere un po' anche queste altre figure.
Sì, sì,
che
sicuramente
fino a quel momento ovviamente no, ma
sarà il nuovo organico, il nuovo CDA comunque sarà reso noto. E quant'altro 20 e 20, siamo veramente lunghissimi, ma siamo stati bene insieme. Questo succede quando si sta bene. Da Peppe Gallozzi un grandissimo ringraziamento per essere stati con noi. Le repliche con Stefano Fera e appuntamento a domani.
Replica alle ore 13 come di consueto. Tra poco sulla nostra pagina, ovviamente, www.radiotua.com, sezione podcast, troverete la registrazione, mentre sulla pagina Facebook rimane lì a vostra disposizione. A domani alle 18.30 con Cristian Camilletti. Ciao Peppe.
Ciao Stefano.
Punto Biancorosso. Il programma è stato offerto da...
Se il luogo della bontà esistesse, sarebbe una terra bella e rigogliosa, in cui gli uomini vivono in armonia con la natura e con le proprie tradizioni. Un luogo pieno di cura e di amore per le cose fatte per bene, in cui trovare il gusto genuino della felicità. Tre Valli Bontà del Parco, mozzarella, burrata e stracciatella dai Monti Sibillini.
Punto Biancorosso vi dà appuntamento a domani alle 18.30.